Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo. L'Emilia Romagna per il mondo.
Rigenerare foreste in Costa Rica. Intervista al biologo Dario Sonetti. Cari ascoltatori, la nostra rubrica dedicata alle buone pratiche dell'Emilia-Romagna nel mondo si occupa oggi di ambiente e abbiamo al telefono con noi Dario Sonetti, biologo e docente all'Università di Modena e Reggio Emilia, nonché dirigente delle Guardie Ecologiche di Modena, che da una ventina d'anni opera in Costa Rica, coinvolgendo, quando è possibile, anche enti locali della nostra regione in un programma di riforestazione. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Attualmente il settore della cooperazione internazionale delle GEV di Modena, visto l'importanza e l'impegno che è venuto ad assumere nel tempo, è stato passato a un'associazione ad hoc che si chiama Foreste per Sempre, di cui lei è presidente, giusto?
Sì, esatto. Diciamo questo iniziale impegno che riguardava delle attività di cooperazione internazionale per l'ambiente si è via via intensificato per i riscontri poi positivi che abbiamo visto nel tempo e quindi abbiamo pensato proprio che per gestire meglio tutte queste attività si dovesse creare un'associazione ad hoc che si chiama appunto Foreste per Sempre, ma che in ogni caso fa parte delle Guardie Ecologiche.
Professore, rigenerare foreste in paesi come la Costa Rica ha ricadute positive sull'ambiente perché consente di conservare la biodiversità. E per la popolazione locale quali sono i vantaggi socio-economici?
Guardi, questa attività di rigenerazione forestale, in pratica sono progetti che vengono realizzati non solamente in Costa Rica, ma anche in altri paesi, sempre diciamo nell'area tropicale, ma è che hanno anche il problema poi di una condizione che una volta veniva definita da terzo mondo, ma che purtroppo continua a sussistere. Quindi rigenerare foreste, come giustamente lei dice, deve essere visto anche come un possibile apporto per un miglioramento socio-economico delle popolazioni locali. Non avrebbe senso andare a chiedere alla gente, ai locali, di mantenere le loro foreste se noi non offrissimo una opzione per mantenerle, perché talvolta queste foreste sono l'ultima risorsa che rimane. Le posso raccontare quando io una volta in Amazzonia vidi appunto un campesino locale che stava tagliando un bellissimo albero. Io mi precipitai da lui, arrabbiato quasi, dicendo: ma ti rendi conto, stai distruggendo questo albero che conserva tanta vita? E lui mi dice: certo, io sono qua, lo conosco da una vita questo albero, però ho mio figlio malato, devo comprare le medicine, non ho altre risorse, per cui sono costretto a malincuore a tagliare questo albero. Ecco, penso che questo esempio dica molto su quello che noi dobbiamo e dovremmo fare. Queste popolazioni, da un lato mantenere queste foreste perché conservano la biodiversità, ma ci forniscono anche tutta una serie di servizi ambientali che spesso non sono conosciuti o considerati gratuiti, ma dall'altro effettivamente significa passare alle popolazioni locali delle alternative alla distruzione delle loro foreste e della loro natura, e non possiamo farlo che riconoscendo il valore anche economico di mantenere queste foreste.
E a proposito di valore economico, professore, in tempi di crisi economico-finanziaria come l'attuale, che cosa potrebbe spingere la nostra regione e i suoi enti locali a sostenere le vostre iniziative, quali i gemellaggi tra i parchi o l'acquisto di terreni da riforestare e altre attività che voi svolgete?
Guardi, le nostre attività rientrano nel volontariato, quindi per esempio gli stage che le guardie ecologiche hanno realizzato in tanti paesi non sono pesati sui conti di nessuno, nel senso che ce li siamo sempre completamente autofinanziati. Gli stessi progetti che realizziamo e i cui fondi raccogliamo sono devoluti al 100% i progetti, noi non tratteniamo nulla, quindi è una cosa che mi rendo conto può essere un po' utopistica, però finora l'abbiamo fatto, ripeto, perché crediamo molto in questa missione e riteniamo che nel momento in cui, soprattutto oggi, momento di crisi economica finanziaria notevole, sia importante poter devolvere ai progetti l'intero ammontare di quanto riusciamo ad avere. Per quanto riguarda il coinvolgimento degli enti locali, nel passato c'è stato e potrei anche dire polemicamente qualcosa, perché la provincia di Modena, che aveva creduto molto nell'ambito delle sue iniziative di poter contribuire anche applicando volontariamente il protocollo di Kyoto, di poter aiutare donando poi dei terreni da riforestare. Purtroppo abbiamo avuto un problema con la Corte dei Conti della Regione, che in pratica è entrata anche nel merito del significato che poteva avere per la gente di Modena, della Regione, fare questo tipo di interventi, capendo che quelle foreste non sono solamente del Costa Rica, sono anche nostre. Grazie al cielo un buon riscontro a quanto le sto dicendo l'ho avuto quando nel 2010, partecipando al COP15 a Copenaghen, assistei a una cerimonia, una piccola cerimonia in cui il ministro dell'ambiente tedesco, vabbè, lei mi dirà non per niente era tedesco, però ha dato un assegno da $1 milione al ministro dell'ambiente dell'Ecuador e di un altro paese, dicendo espressamente queste parole: questi soldi sono i soldi delle tasse dei cittadini tedeschi, perché le vostre foreste servono anche a noi. Ecco, di fronte, diciamo, a questa lungimiranza, a questa capacità di visione, poi a livello locale abbiamo avuto purtroppo dei problemi di miopia, per cui quello che era stata una azione coraggiosa della provincia di Modena, ma anche di altre province della nostra regione, è stata totalmente inibita da queste iniziative della Corte dei Conti. E quindi, diciamo, non abbiamo potuto continuare a praticare appunto queste pratiche positive, pratiche buone, come sono state definite dalla Regione Emilia-Romagna, e noi ci siamo dentro con una scheda specifica, ecco, e per cui abbiamo dovuto rinunciare a rivolgerci agli enti locali, alla Regione e quant'altro. I gemellaggi tra i parchi sono funzionati per un periodo, è stato molto interessante, per cui sarebbe auspicabile poter anche continuare con queste iniziative, che però mi rendo conto attualmente diventano non prioritarie, e quindi ovviamente in questo caso non mi sento di criticare le scelte anche fatte dalla Regione.
Però, nonostante queste difficoltà, voi continuate a lavorare, giusto? E avete pensate di esportare il modello dell'Università di Modena anche in Madagascar?
Guardi, il modello in modo non è dell'Università di Modena, ma è proprio nostro. Cioè io ovviamente ho questa duplice posizione di essere docente e di far parte delle guardie ecologiche. Le dico qualcosa di più su questo modello, su
Certo.
questo programma. Perché è stato, diciamo, il modo con cui poter raccogliere dei fondi. Attualmente in Costa Rica abbiamo quasi 3.000 ettari di foreste in rigenerazione proprio nelle zone più disagiate, nelle riserve indigene del paese. E quindi di conseguenza, già torniamo a quanto lei stava chiedendo prima,
sì,
un vantaggio socio-economico per queste popolazioni c'è dal fatto di proteggere le loro foreste. Ecco, e questo indubbiamente sta migliorando le loro condizioni di vita. A me non piace utilizzare, scusatemi la parola, sviluppo sostenibile. Come biologo conosco solo due tipi di sviluppo, quello embrionale che è altamente regolato e quello delle cellule tumorali che assomiglia molto al nostro tipo di sviluppo. Quindi a me piace parlare di miglioramento delle condizioni di vita, la parola sviluppo io non la utilizzo più. Ecco, questo modello che è stato messo a punto in Costa Rica e che vede da parte del governo di Costa Rica un riconoscimento attraverso delle certificazioni che vengono passate ai nostri partner italiani, finanziatori dei progetti, noi abbiamo potuto ora esportarlo in Madagascar, come lei ricordava.
Sì.
Il Ministero dell'Ambiente in Madagascar ha accettato totalmente questa possibilità di finanziare la conservazione e la rigenerazione delle proprie foreste. Ricordo che anche Madagascar viene considerato un hotspot della biodiversità. Sappiamo quante specie particolari e autoctone esistono in Madagascar, però dall'altro lato è un paese che è stato deforestato più del 60%. Ecco, quindi noi interveniamo, in questo caso a maggior ragione il beneficio dei nostri progetti ha un'importanza molto rilevante sulle condizioni di vita delle persone, che spesso lavorando in questi progetti di riforestazione riceve anche un significativo contributo per economico per la sua vita, in questo caso non tanto migliorarla, ma a volte proprio per permettere a questa gente di sopravvivere. Quindi vede, è assolutamente imprescindibile un intervento di tipo ambientale da altri tipi di intervento che attua la cooperazione internazionale.
Professor Sonnetti, un'ultima domanda. Abbiamo parlato dell'applicazione delle vostre conoscenze solo all'estero, ma in Italia venite chiamati a riforestare dagli enti locali?
Guardi, gli enti locali hanno i loro enti specifici che fanno queste cose. E noi abbiamo provato a farlo, perlomeno applicando insomma, questo stesso concetto che le dicevo del pagamento dei servizi ambientali, però paradossalmente si incontrano molte più difficoltà in Italia che in questi paesi. E invece avremo bisogno di riforestare, ne avremo sempre più bisogno. Qualche anno fa, mi ricordo, avevo calcolato per la nostra provincia di Modena, in base alle emissioni di gas serra della provincia, che a quel tempo erano più di 9 milioni di tonnellate per anno, che sarebbe stato necessario una superficie 6 volte la provincia di Modena per assorbire solamente le nostre emissioni. Ecco, allora quando noi faremo più riforestazione anche da noi, allora potrò rispondere meglio a quella domanda che a volte mi viene fatta: ma perché andate a fare questi progetti così lontani quando ce n'è bisogno è anche da noi. Certo, ce n'è bisogno anche da noi perché noi siamo i primi a essere la causa di questi problemi. Ci sarebbe veramente da applicare queste buone pratiche proprio in questa prospettiva di aiutare l'economia, e farla avanzare in direzioni più corrette, più sostenibili e che pensino di più al futuro.
Professor Sonetti, grazie di essere stato con noi e in bocca al lupo per tutti i prossimi progetti.
Grazie anche a voi e speriamo che le cose possano andare nel modo migliore per tutti.